capitolo 1, leggeremo i primi tre versetti. Ebrei, capitolo 1, i primi tre versetti. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi, Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Questa mattina vedremo appunto l'immensa grandezza del Figlio di Dio. L'immensa grandezza del Figlio di Dio. Questa mattina vedremo i primi due versetti, la prossima volta, se il Signore vorrà, la restante parte del testo che abbiamo appena letto. Nella Scrittura ci sono diversi testi che esortano all'esaltazione del Figlio di Dio. Salmo 2, rendete omaggio al Figlio. In Giovanni 5, Gesù stesso che dice, tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio, non onora il Padre che lo ha mandato. Paolo in Colossesi al capitolo 1 cosa dice? Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa, egli che è il principio, il primogenito dai morti, affinché in ogni cosa abbia il primato. Esaltazione del Figlio di Dio. Pietro, capitolo 3, versetto 22, Gesù Cristo che è asceso al cielo sta alla destra di Dio, dove angeli, principati e potenze gli sono sottoposti e lui è sopra. E poi il testo che ha letto Valerio questa mattina, dove dice che in Apocalisse 5, e dicevano a gran voce, degno è l'agnello, è degno, è giusto che sia così. Degno è l'agnello che è stato immolato di fare cosa? Di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria, tutto, la lode. Egli è degno di ricevere la lode. Rendete omaggio al Figlio, un'esaltazione al Figlio di Dio. E il testo che abbiamo letto parla appunto della immensa grandezza del Figlio di Dio. Quindi, proprio come fa la Scrittura, anche noi dovremmo fare altrettanto. Dare priorità nel parlare del Figlio anziché di noi. Innalzare Gesù Cristo preferendola alle nostre difficoltà. Ma come? Dici, ma sto soffrendo e devo preferire di esaltare Gesù? Sì, gli uomini di Dio, la parola di Dio, fa questo, dice questo, esaltare Gesù a preferenza delle nostre difficoltà, prediligere il Salvatore Signore rispetto alle nostre necessità. Lui, l'esaltazione del Figlio di Dio. Dio stesso comanda agli uomini di rendere omaggio al Figlio e in più occasioni, quando Gesù era sulla terra, il Padre disse agli uomini, ascoltatelo, fate attenzione alle sue parole, fate ciò che vi dice Gesù, ascoltatelo, date retta a Lui, la vostra attenzione deve essere per Gesù, un'esaltazione del Figlio di Dio. Il Padre, dice Gesù stesso, glorifica il Figlio. Lo Spirito Santo glorifica il Figlio. Quanto più noi dovremmo farlo nella nostra vita. Ma delle volte mettiamo davanti noi, io, il mio problema, la mia difficoltà, la mia necessità. Chiaramente dobbiamo andare al Signore, ci mancherebbe. Dobbiamo cercare nella parola di Dio la sua voce, ma ecco che dovremmo prediligere l'esaltazione del Figlio e tutte le altre cose il Signore provvederà. Dio ha fatto così, lo Spirito Santo fa così, gli uomini di Dio hanno fatto così, noi siamo chiamati a esaltare il Figlio di Dio nella nostra vita, a prescindere dalla nostra situazione che stiamo vivendo, a prescindere. Gesù deve essere esaltato, Lui deve essere sempre esaltato. Giovanni il Battista cosa disse ai suoi discepoli? Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca. Gesù deve andare su e io devo andare giù. Colui che viene dall'alto è sopra tutti. E l'Epistola agli Ebrei, libro dal quale abbiamo letto il testo introduttivo, mostra appunto la superiorità del Figlio di Dio su ogni creatura e in particolar modo anche sul sistema sacrificale levitico della legge mosaica. E al versetto 4 del capitolo 1 è scritto che Gesù è diventato tanto superiore a tutto e a tutti. Tanto superiore. Senza ombra di dubbio possiamo dire che la lettera agli Ebrei è una totale esaltazione del Figlio di Dio, il quale Gesù è il centro indiscusso di tutte le considerazioni. Anche noi dovremmo omaggiare il Figlio, onorare il Figlio, esaltarlo al di sopra di ogni creatura terrena e celeste, riconoscerlo quale capo della Chiesa e di ciascuno di noi e ritenerlo degno di ricevere ogni onore. Paolo, nella lettera ai Corinzi, dice alla fine del capitolo 9: ringraziato sia Dio per il suo dono ineffabile. La volta scorsa abbiamo visto un testo, Colossesi capitolo 3, che dice di cercare e aspirare le cose di lassù, non a quelle della terra. Cercare le cose di lassù dove Cristo è seduto alla destra del Padre. Cioè la nostra attenzione deve andare su. Dov'è Gesù? Dov'è Gesù? Cercare la sua vita, la sua persona, le sue parole, tutto ciò che ha a che fare con la persona di Gesù. Questo siamo chiamati noi, a cercare Gesù, ad aspirare Gesù. Deve essere più forte di noi il desiderio che ci deve essere per la persona di Gesù. Perché quando c'è questo, allora tutto cambia. Tutto cambia. Tutto cambia. Le nostre difficoltà saranno viste diversamente. I nostri pesi saranno quantificati diversamente. Tutto cambia quando la nostra attenzione è su Gesù. Ma perché lo dico io? No, è la Bibbia che ce lo conferma. E l'Epistola agli Ebrei non fa altro che esaltare il Figlio perché ne è degno e tutto questo porterà frutto positivo, buono nella nostra vita. Nella nostra vita. Delle volte però, anziché guardare al Signore Gesù, guardiamo alle nostre miserie. Anzi, permettetemi di dire, alle nostre immondezze. Ezechia, nel suo periodo storico, fece una cosa straordinaria. Pulì il Tempio da ogni immondezza. E questo siamo chiamati noi a fare. Liberarci, purificarci da ogni cosa che può contaminare. E guardare al Signore, guardare a Gesù, cercare le sue cose. Cristo viene visto come un fiore meraviglioso e profumato, ma delle volte apprezziamo, perdonatemi la parola, il letame che c'è intorno a noi. Perdonatemi, ma è così. Preferiamo più quell'odore nauseabondo che non il profumo di Cristo, la bellezza di Cristo. E parlo per me. Succede così. Ma sono chiamato a guardare a Gesù, a cercare Gesù, ad aspirare Gesù, ad esaltare Gesù, a sforzarmi di ricercare la sua persona in ogni istante della nostra vita. E le cose cambiano. Il salmista nel Salmo 121 dice: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. E ricordiamoci che più contempleremo e ci nutriremo della persona di Cristo, ecco che la nostra vita porterà frutto al Signore, perché quando tu vedi Cristo, tu vedi la gloria del Padre. È Giovanni che lo dice. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità, e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. Vedere Gesù vuol dire vedere la gloria del Padre. Ammirare Gesù significa ammirare la gloria del Padre. Gesù stesso lo conferma dicendo: chi ha visto me ha visto il Padre. Quindi che possa la nostra vita essere una continua contemplazione del Figlio di Dio. E il testo che abbiamo letto dichiara appunto l'immensa grandezza del Figlio di Dio. E come primo punto, quindi i primi versetti che vedremo questa mattina, vedremo che il Figlio di Dio rappresenta l'eccelsa e definitiva rivelazione di Dio. Il Figlio di Dio rappresenta l'eccelsa e definitiva rivelazione di Dio. Dopo aver parlato anticamente molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E lo scrittore, contrariamente allo stile delle altre lettere che troviamo nel Nuovo Testamento, parte in quarta. Non sta a guardare ai saluti, alla presentazione, non dice chi è, va dritto al nocciolo della questione. E il primo versetto dice: Dio, parte in quarta, Dio, dopo aver parlato anticamente, eccetera, eccetera. Questo perché vuole arrivare al nocciolo della questione, perché c'erano dei problemi in questa chiesa e vuole subito chiarire le questioni. Gesù è Dio, Gesù è superiore, è infinitamente superiore ad ogni uomo. E quindi bisognava sottolineare e inquadrare bene a questi credenti la persona di Gesù. Bisognava sottolineare appunto la superiorità del Vangelo rivelato dal Figlio di Dio, il quale ha compiuto una piena e definitiva riconciliazione fra Dio e l'uomo rispetto all'imperfetta rivelazione data attraverso i profeti. Lo scrittore entra subito in argomento e presenta Gesù. Presenta Gesù. Al primo posto, Gesù. Primo argomento, Gesù. E cosa dice? Fa una sottolineatura importante, lo dà per scontato e dice: Dio ha parlato. Non sta a dimostrare come Dio abbia parlato, ma lo dà per scontato come un fatto storico. Dio ha parlato ed è un primo elemento importantissimo e che noi non dovremmo sottovalutare. Ci rendiamo conto che Dio ha parlato? Ha fatto sentire la sua voce? Pensate un po' se non l'avesse fatto. Guai! Dio ha parlato, ma meno male! È importante questo concetto. Dio ha parlato. E come ha parlato? Innanzitutto il Signore ha parlato attraverso la creazione. Noi vediamo il creato e diciamo: dietro a queste bellezze c'è una mente, c'è una persona, c'è qualcuno di infinitamente intelligente. E l'unico che può fare una cosa del genere è Dio. La creazione parla del Signore. Dirà il Salmo 19: i cieli raccontano, rivelano, comunicano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l'opera delle sue mani. Il creato parla. E Paolo in Romani al capitolo 1 dice che le qualità divine di Dio, quelle invisibili, la sua eterna potenza e divinità, si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Percepite per mezzo delle opere sue. Il creato parla, comunica. Ma Dio parla anche attraverso la coscienza, lo sappiamo. Anche i non credenti hanno la coscienza, anche se addormentata, sentono nella loro vita qualcosa che non va quando commettono degli errori, degli sbagli. È chiaro che non è sensibile come quella del credente, ma hanno questa coscienza, c'è un modo di Dio di comunicare con loro. Dio ha comunicato con la creazione, ha comunicato con la coscienza, ma queste rivelazioni, queste comunicazioni sono precarie, relative, limitate, imperfette, non raggiungono lo scopo di Dio, che è quello di rivelare la sua persona, i suoi scopi, i suoi intenti, il suo volere, ciò che lui vuole per noi. La creazione e la coscienza parlano, ma non in maniera completa. E oltre a queste rivelazioni naturali, che non sono sufficienti per trasmettere il pensiero relativo alla salvezza dell'uomo, ecco che leggendo la parola di Dio, noi vediamo che Egli stesso ha parlato. Che Egli stesso ha parlato attraverso i profeti, e come vedremo dopo, Egli stesso ha parlato attraverso il Figlio di Dio, il suo Figlio, attraverso Gesù Cristo. Il grande desiderio di Dio è stato quello di farsi conoscere e continua ad essere questo lo scopo che ha in mente, che ha nel suo cuore. Ecco perché l'autore, la prima cosa che tira fuori è che dice Dio ha parlato. Dio ha parlato nel passato, parla oggi e continuerà a parlare. Ogni ebreo sapeva bene che Dio aveva parlato veramente. I dei delle nazioni erano morti e se sono morti non possono parlare. Solo chi è vivo parla. E l'Iddio degli ebrei, essendo un Dio vivente, ha parlato, parla e continuerà a parlare. Nel Salmo 135 è scritto che gli idoli delle nazioni sono argento e oro, opera di mano d'uomo, hanno bocca, ma non parlano, hanno occhi, ma non vedono, hanno orecchi e non odono, e non hanno respiro alcuno nella loro bocca. L'Iddio vivente, l'Iddio degli ebrei, il nostro Dio in Cristo Gesù è un Dio che parla, comunica, e meno male che ha parlato e ci ha comunicato i suoi pensieri, la sua volontà per ciascuno di noi. Contrariamente all'opinione di una certa scienza dove si crede che il nostro mondo sia stato creato e sia venuto fuori dal caso, ecco che la parola di Dio afferma che Dio è il creatore dell'universo e all'interno dell'universo egli fa sentire la sua voce. Come sarebbe vivere in un universo muto e privo della presenza di Dio che parla? Quindi anche noi dovremmo ringraziare il Signore perché Dio ha parlato. Dio ha parlato. Grazie Signore perché hai comunicato il tuo volere, ti sei fatto sentire, conoscere, ti sei rivelato. E se Dio parla, io e ciascuno di voi deve ascoltare. Non è che Lui parla e noi parliamo. Lui parla e noi dobbiamo ascoltare. Questo dimostra umiltà, riverenza, sottomissione. Samuele cosa disse? Il giovane Samuele: parla, o Signore, perché il tuo servo ascolta. E i servi, se ci riteniamo servi, ascoltano. Non stanno lì a sempre a replicare. Ascoltano e fanno ciò che dice il proprio Signore. Ed è solo quando si è all'ascolto del Signore che si riceve forza. Daniele disse appunto proprio questo: quando mi ebbe parlato, io ripresi forza e dissi, parli pure il mio Signore, perché mi hai dato forza. Quando siamo all'ascolto della parola, ecco che prendiamo forza. Vedete, andare al Signore, esaltare Lui, poi si riceve. E qui abbiamo sottolineato la forza. Solo andando dal Signore, ascoltando Lui, ammirando Lui, contemplando la sua persona, si riceve. Perché il Signore è onnisciente, sa le nostre necessità, conosce i nostri bisogni, conosce le nostre miserie. Ma se vede un cuore desideroso di esaltare la persona del Figlio, Egli provvede forza ed ogni cosa di cui abbiamo bisogno. Dio ha parlato, grazie Signore perché Tu hai parlato e non ci hai lasciato nel silenzio, nella confusione. Ma come ha parlato? E il testo che abbiamo letto ci dice i modi in cui Dio ha parlato. Dice che Dio ha parlato molte volte in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti. Molte volte, in molte maniere, attraverso i profeti. E questo termine, molte volte, sta a indicare diverse porzioni di comunicazioni. Nel tempo il Signore, dall'inizio della creazione e fino a prima che venisse il Signore Gesù, comunicava porzioni di rivelazioni di se stesso e del suo volere, parti delle sue porzioni, e lo ha fatto in piccole dosi con più uomini, in più periodi. Questa è la rivelazione che diciamo essere progressiva. Parte con una piccola quantità e poi aumenta pian pianino, fatte da piccole porzioni in avanti. Per 1800 anni, quindi dalla redazione del libro di Giobbe, che stiamo intorno al 2002, fino alla redazione del libro di Neemia, che stiamo intorno al 400 avanti Cristo, il Signore per 1800 anni si è rivelato in questo modo, attraverso persone differenti, in luoghi differenti, in periodi differenti, con una parziale rivelazione di se stesso e della sua volontà. Dio ha parlato molte volte, questo è il senso del termine molte volte. Dio ha parlato e continua a parlarci attraverso questi testi dell'Antico Testamento e nonostante questa diversità, questa varietà, eppure ogni libro non è in contraddizione con l'altro. Questo è un miracolo. È il miracolo dell'ispirazione della parola di Dio, della guida dello Spirito Santo sugli autori, sugli scrittori. 39 libri scritti in differenti periodi, scritti da diverse persone, di cultura differente, di periodo storico differente, eppure non sono in contraddizione tra di loro. Ecco il miracolo divino. Per 1800 anni Dio si è fatto conoscere in questo modo, in maniera parziale, molte volte. E poi l'autore dice, in molte maniere, e come sappiamo dalla lettura della parola di Dio, egli si è fatto conoscere anche attraverso visioni, apparizioni, attraverso sogni, attraverso parabole, anche attraverso la poesia, la prosa, in maniera diversificata, in molte maniere. Ma lo scopo dell'autore della lettera agli ebrei è unico. Vuole dire, dando per scontato che Dio abbia parlato nel passato, Dio ha parlato, egli lo ha fatto in maniera continuativa, anche frammentaria, anche parziale, ma lo ha fatto. E l'autore, anche con agenti differenti, è sempre Dio. È Dio che ha parlato, in molti modi, in molte maniere, ma rimane che Dio ha parlato. E tutti quelli che volevano ascoltare il suo messaggio hanno potuto udire la voce di Dio in maniera nitida e chiara. Ma poi ecco che l'autore passa al cuore del discorso. Sì, è vero che il Signore ha parlato in molte maniere, in molti modi, attraverso i profeti, questi uomini scelti da Lui che comunicavano il pensiero di Dio. Infatti, cosa dicevano i profeti? Così dice il Signore, non io. Comunicavano il messaggio di Dio. E Dio ha usato questi uomini, ma ecco che, al di là della creazione, al di là della coscienza, al di sopra dei profeti, ecco che Dio ha parlato attraverso il suo figlio. Attraverso il figlio. Non più una rivelazione parziale, frammentaria, ma completa, eterna, piena, sufficiente, definitiva. Non c'è più nulla da ascoltare, da attendere al di fuori del messaggio divino del Figlio di Dio. È scritto nel testo che abbiamo letto, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. E quindi a quel carattere frammentario dell'Antico Testamento, pur sempre di origine divina, ecco che Dio presenta la rivelazione del Figlio, la migliore, l'eccelsa. A Mosè venne fatta una rivelazione, ad Elia un'altra, ad Isaia ancora un'altra con più di elementi, a Geremia altrettanto, a Daniele così, e così per tutti i profeti, ma rimaneva sempre frammentaria, limitata, limitata. Nel Figlio di Dio abbiamo una rivelazione del piano e dei pensieri di Dio completo, perfetto, migliore ed eterno. È il carattere definitivo, perché si dice che con Gesù si chiudono tutti i discorsi? Perché? Perché lo dice il testo biblico, in questi ultimi giorni. E se sono ultimi giorni, non bisogna attendere ulteriori giorni per ulteriori rivelazioni. Il discorso si chiude qui, con Gesù, in questi ultimi giorni. Non c'è da attendere un altro giorno per attendere una nuova rivelazione, un nuovo messaggio che, ahimè, attendono altri in altri luoghi e si professano come nuovi profeti. con Gesù si chiudono i discorsi. In questi ultimi giorni, e gli ultimi giorni per gli ebrei, lui usa questo termine apposta perché sa che gli ebrei conoscono questo termine, il significato. Quali erano gli ultimi tempi? Gli ultimi giorni, gli ultimi tempi iniziavano dalla venuta del Messia. Ecco perché lui dice, è venuto il Messia, sono partiti gli ultimi giorni. Da quando è venuto il Signore Gesù sulla terra sono iniziati gli ultimi giorni. E in questi ultimi giorni viene predicata la rivelazione di Dio nel Figlio. Ed è quella eccelsa e definitiva. Non c'è più nulla da aggiungere né da attendere. Al di fuori di Gesù, Dio non ha nulla da comunicare all'uomo. Perché in modo definitivo, egli in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di lui. Dirà Giovanni nel suo Vangelo, nel principio era la parola. La parola era con Dio e la parola era Dio. E questa parola che era Dio, più avanti dice, è diventata carne e ha abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità. Piena! Che vuol dire? Che ha portato tutta la piena verità di Dio. La completezza. Non c'è più nulla da aggiungere, perché in Gesù c'è la completezza. In Gesù c'è la rivelazione totale di ciò di cui ha bisogno l'uomo per la sua salvezza e per la sua salvezza eterna. Piena. È da evidenziare che la suprema dignità che viene data al Signore Gesù la ritroviamo nella frase per mezzo del Figlio. In questi ultimi giorni, come dice il testo biblico, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Ed è interessante perché dicono i commentatori che sono esperti di lingua originale, dicono che manca l'articolo lì nel testo ed è come se fosse scritto in questi ultimi giorni ha parlato a noi in uno che è figlio, cioè non è un profeta come aveva parlato il Signore anticamente. Qui si tratta di uno, ma non semplice, che è figlio. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che per sua natura, per la sua relazione intima che ha col Padre, conosce appieno la volontà di Dio. Non stiamo parlando di un uomo comune, stiamo parlando di uno che è figlio, con la F maiuscola. Attenzione, cari ebrei, dice l'autore, vi stiamo presentando la rivelazione completa di Dio. Non tornate indietro, non guardate al passato. Egli è venuto, gli ultimi giorni sono partiti, il Messia è venuto e la rivelazione completa ce l'abbiamo in Cristo Gesù. Non guardate altrove, c'è Gesù, c'è da ammirare Gesù, c'è da ascoltare Gesù, perché lui è il Figlio, non un profeta. Nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che nel seno del Padre è quello che l'ha fatto conoscere. Lui ha rivelato Dio in maniera piena. E il fatto che venga sottolineato che Cristo sia il Figlio di Dio, questo ha un'importanza fondamentale. Lo abbiamo già detto, ma essere figlio di Dio significa essere il rivelatore perfetto ed è superiore agli angeli e a Mosè, che erano servi. Essendo figlio, egli è sacerdote eterno, avendo offerto un sacrificio unico e pienamente sufficiente per il perdono dei nostri peccati. Ecco che quindi l'uomo non deve stare in attesa di ricevere qualcos'altro. Dio ciò che doveva dire l'ha detta nel suo Figlio, l'ha comunicata nella sua vita, nella sua persona, nella persona del Figlio di Dio. Nel Figlio l'uomo ha tutto ciò di cui ha bisogno per la sua salvezza. C'ha tutto in Cristo, tutto. E studiando questa epistola, mentre la leggiamo ci rendiamo conto che ci sono delle parole che si ripetono. Alcune parole, per esempio la parola perfetto, che si trova per ben 12 volte. Ed è sempre legata a ciò che fa il Signore Gesù, perché in Lui troviamo la perfetta maturità spirituale, la piena sicurezza, il perfetto riposo che c'è solo in Gesù. E un'altra parola particolare che si ripete più volte è migliore, che si ripete per 13 volte. E l'autore dice che in Cristo si ha molto di più. E lui stesso è migliore degli angeli. Lui è superiore a tutto e le cose migliori sono venute attraverso di Gesù. Vedete che esaltazione che fa l'autore della persona del Signore Gesù. Quanto più dovremmo noi farlo? Ci troviamo anche noi sulla stessa linea? Siamo convinti che Gesù è il tutto per ciascuno di noi? Cristo è tutto in tutti, dirà Paolo in Colossesi. Ecco che la nostra vita, se viene trasportata nell'esaltare il Signore Gesù, cambia. E cambiano i nostri punti di vista, i nostri obiettivi, le nostre priorità. Cambia tutto. E il Signore interviene, perché Egli è onnisciente e sa le cose di cui abbiamo bisogno. È interessante che alla fine dell'epistola, nel capitolo 12, c'è una sorta di esortazione molto forte. E cosa dice l'autore? Proprio perché non volevano riconoscere Gesù quale figlio di Dio, quale Messia, e non volevano esaltarlo, ecco che dice l'autore: badate di non rifiutarvi di ascoltare colui che parla. Ma è un invito per tutti noi. Dobbiamo essere attenti a ciò che il Signore dice nella sua parola. E noi siamo chiamati appunto ad ascoltare Lui, il suo figliolo, a esaltare la persona di Gesù. E se Dio vorrà, la prossima volta vedremo la descrizione dell'infinita superiorità del Figlio di Dio. Versetti 2 e 3. La descrizione dell'infinita superiorità del Figlio di Dio. Ma cosa abbiamo visto? Giusto per fare una piccola sintesi. L'autore non si nomina, perché vuole che l'attenzione vada immediatamente e dritta sulla persona di Gesù Cristo. Parlare di sé non era necessario. Poteva distrarre i suoi lettori dal suo messaggio glorioso che era il Figlio di Dio. L'attenzione deve andare al mediatore del nuovo patto. Le luci devono essere riflesse, riportate, devono essere dirette sulla persona di Gesù. E chi dirige le luci, in questo caso l'autore, deve essere all'ombra, deve rimanere nell'ombra. È Gesù che deve essere esaltato, magnificato. Il Padre glorifica il Figlio, lo Spirito glorifica il Figlio, Gesù Cristo. Noi siamo chiamati a glorificare, esaltare il Figlio di Dio. Bisogna che Egli cresca e che io diminuisca. E poi abbiamo visto i modi in cui Dio si è fatto conoscere: attraverso la creazione, attraverso la coscienza, attraverso i suoi messaggi diretti ad alcune persone, attraverso i profeti. Ma ecco che l'autore dice: attenzione, tutte queste cose sono buone, ma trovano il loro completamento nella persona di Gesù Cristo. Egli è la rivelazione eccelsa e definitiva di Dio per l'uomo. Dio in Gesù comunica ciò che serve all'uomo. Al di fuori di Gesù non c'è niente. E in terzo luogo, ricordiamoci di ringraziare il Signore perché Dio ha parlato. Ci sono persone che spendono soldi per andare ad ascoltare uomini celebri, importanti. Spendono soldi, fatiche. Noi abbiamo la parola di Dio. Quanto tempo dedichiamo nella lettura della parola di Dio? Quanta importanza diamo alla parola di Dio? La Bibbia esalta la parola di Dio perché parla di Gesù. E anche noi siamo chiamati a rendere omaggio al Figlio. Chi non glorifica il Figlio non glorifica il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre. Che ciascuno di noi possa onorare il Signore Gesù. Amen.